www.storiedijoe.it e la storia continua. Storie milanesi della zona 2. Francesco. Francesco è figlio di un ferroviere, è nato nel 1920 e ha visto, si può dire dall'interno, i cambiamenti del nodo ferroviario di Milano e della vita che vi gravita intorno. Da quando era in funzione il vecchio scalo merci di Sempione fino ai giorni d'oggi, che lui trascorre da pensionato in via San Martini a fianco della stazione centrale. E così ci racconta. I primi anni li ho passati in zona Sempione, dove nell'area dove ora sorge la RAI esisteva uno scalo merci ferroviario e i binari tagliavano in due quel gran viale, con tanto di passaggio a livello. Il trasporto delle merci avveniva prevalentemente con carri trainati da cavalli. A quell'epoca i tram erano col rimorchio, di colore beige, i taxi rossi con il boffettone, la parte centrale, nella capote nera. Nel 1937, con il rimaneggiamento totale della viabilità ferroviaria, venne chiuso lo scalo merci del Sempione e mio padre, assieme ad altri ferrovieri di quella stazione, fu spostato alla centrale e ricevette l'alloggio nella casa dei ferrovieri nella via Attigua San Martini. Io avevo allora 17 anni e qualche anno prima avevo partecipato come balilla alle cerimonie di inaugurazione della nuova stazione, quando al posto del re, che avrebbe dovuto presiedere la cerimonia, venne Costanzo Ciano, il genero di Mussolini. A quei tempi, e per qualche anno ancora, via San Martini e la parallela via Ferrante a Porti avevano un aspetto strano. Correva infatti al loro centro, per tutta la lunghezza, una rete metallica invalicabile e alle estremità vi erano cancelli ben custoditi. Le merci in arrivo venivano immagazzinate nei sotterranei della stazione, il contrafforte sotto il piano dei binari, e per portarle in città si doveva pagare il dazio o la dogana a una delle uscite della zona cintata. La trazione era unicamente a vapore, con molte manovre a spinta, e la stazione era un continuo rumore di fischi, spinte, abbrivi, urti, in tutto in un'atmosfera di vapore e di fumo di carbone. Il polverino di carbone non lo potevi fermare in nessun modo, entrava dappertutto anche nei polmoni. Eppure, quando fumo e rumori con l'elettrificazione sono scomparsi, mi è sembrato che venisse a mancare qualcosa, come un parente scomodo. Tutto intorno l'edificazione aveva conquistato solo poche centinaia di metri e a quel tempo in via Gluck c'erano solo le prime case. Tutto il panorama era libero dopo il campanile della chiesa di San Rocco. Questo sembrava fosse in casa e se ne potevano sentire rintocchi oppure, tempo permettendo, leggere il quadrante dal balcone. Con il sereno il panorama era magnifico, con i campi, le valli, le case dei paesi lontani e le montagne che d'inverno si coprirono di neve. Via Gluck, da un certo punto in poi, cambiava aspetto e tutto attorno erano stati ricavati degli orti tenuti dai pensionati della zona, geometricamente disposti con siepi di sambuco a separarli, irrigati da un fossato che scaricava nella Martesana. Questi orticelli erano diventati anche il punto di ritrovo e i vicini si sedevano a far merenda o a parlare sulle panche che non mancavano mai attorno ai casotti degli attrezzi. Non c'è da meravigliarsi di questa passione agricola che si risvegliava andati in pensione, tra quanti abitavano dalle nostre parti. Poco distante, infatti, già in via Carlo Conte, dietro la chiesa di Greco, quella del campanile, c'erano campi coltivati in tutta regola, con case coloniche e si vedevano macchine agricole cui mancava ora lo spazio utile per essere adoperate. La Martesana era allora completamente scoperta, anche nel tratto dalla Cassina dei Pom fino al Tumbun di San Marco. C'è disputa con chi dice che questo nome è usurpato e si riferisce invece a un altro sito poco distante. E ora, sul Naviglio coperto, c'è la modernissima via Melchiorre Gioia, sempre intasata di traffico. La Martesana, con le sue acque fresche del fiume Adda, scorreva limpida, non ancora inquinata dagli scarichi industriali ed abusivi. Non meravigli con la grande quantità di merci che innumerevoli barconi portavano in città, che dopo il Greco ci fosse una vera zona portuale dove venivano scaricati mattoni e sabbia per tirare sempre più case su in Milano. Quanto agli orti, ne avremmo presto uno anche noi. Mio padre, appena andato in pensione, si era affrettato anche lui a inaugurare il suo piccolo appezzamento di terra, che forniva alla famiglia verdure freschissime, fragole stupende e bellissimi gigli. In quegli anni il futuro cantore della via Gluck era un ragazzino sconosciuto, anonimo, e viveva con la famiglia in un locale, prima adibito a negozio, con ancora la serranda per porta, e ammucchiati nel maggior ordine possibile: letto, lettini, scansie, tavolo, sedie e l'immancabile stufa. Mi viene la nostalgia a pensare alla stufa economica, che aveva una sua anima, che manca di sicuro in tutti i suoi pur utilissimi sostituti. Scaldava, si cucinava, forniva acqua bollente dalla caldaia, teneva caldi in un angolo sempre pronti i freiri da stiro, e nel forno d'inverno erano ben caldi i mattoni refrattari che avvolti in un panno scaldavano il letto d'inverno. Ma la puntata non finisce qui, perché continua con la prossima. www.redigio.it e la storia continua.